State ascoltando SBS Italian.
Beh, sicuramente la notizia più importante di tantissime notizie importanti che abbiamo seguito, che abbiamo visto questi ultimi giorni, in queste ultime settimane. L'uccisione di Hassan Nasrallah, il leader storico, leader dal 1992, dei primi anni 90, del movimento sciita Hezbollah, da un punto di vista israeliano, da un punto di vista anche strategico israeliano, un risultato eccezionale. Stiamo parlando dell'uccisione della persona, naturalmente, però dal punto di vista israeliano questo significa tantissimo, perché è stato eliminato l'uomo che sicuramente era considerato l'avversario, il nemico di Israele più scaltro, più abile, che aveva saputo plasmare su se stesso un'intera organizzazione armata, trasformandola da un gruppo di guerriglia nella sua fondazione dell'82 in un vero e proprio esercito, un piccolo esercito che certo non aveva i mezzi corazzati, certo non aveva l'aviazione, e non ce l'ha ovviamente, ma ha comunque delle capacità belliche molto molto importanti, il potenziale soprattutto missilistico costruito grazie ai finanziamenti, grazie all'aiuto dell'Iran, che è il grande sponsor di Hezbollah. Perché ho fatto questa lunga premessa? Proprio per dire quanto è stata importante da un punto di vista israeliano e devastante da un punto di vista non solo di Hezbollah, ma di tutti quelli che considerano Israele un problema per la stabilità della regione, per la mancata realizzazione dei diritti dei palestinesi, la notizia della sua uccisione.
Ecco Michele, hai parlato di un grande successo per Israele, Israele che poco più di 10 giorni fa aveva dichiarato, tramite il proprio ministro della difesa Yoav Gallant, di essere entrato in una nuova fase del conflitto. E subito dopo l'uccisione di Nasrallah, il profilo X dei social media dell'IDF, dell'esercito israeliano, ha pubblicato immediatamente la gerarchia, i capi di Hezbollah eliminati nella loro quasi totalità. Sembra che ne sia rimasto al momento in vita soltanto uno, Abu Ali Rida, il comandante delle unità Badr. Ecco, in che modo quindi Israele è riuscita in così breve tempo a scardinare le gerarchie di Hezbollah?
Israele ha avviato una nuova fase, l'ha anche detto, l'ha annunciato con Netanyahu, con i suoi leader, esponenti politici e militari, nelle scorse settimane, dicendo appunto che bisognava guardare adesso ad un modo diverso di attaccare Hezbollah, e così è stato, perché tutto è cominciato con i famosi cerca persone esplosivi, walkie-talkie esplosivi. Poi abbiamo visto che ci sono state uccisioni con bombardamenti aerei precisi, con informazioni di intelligence molto precise, che hanno portato all'uccisione, alla decapitazione dei vertici militari di Hezbollah. E infine abbiamo visto questo attacco venerdì scorso, in cui sono state sganciate su una serie di edifici nella zona di Daheta, nel rione di Haretarek, che è la roccaforte di Hezbollah, a Beirut, nella periferia meridionale di Beirut. C'è stato questo attacco aereo scattato evidentemente sulla base di informazioni che hanno probabilmente, molto probabilmente, fornito non tanto i dispositivi elettronici di sorveglianza elettronica, ma probabilmente delle spie di Israele, degli agenti di Israele, informatori lì a Beirut, perché c'era Nasrallah rifugiato in bunker sotterranei. Sotto questi edifici Israele ha utilizzato delle bombe ad alto potenziale penetranti che hanno distrutto quei palazzi, hanno scavato un cratere profondissimo ed ucciso Nasrallah, che però non sarebbe morto, secondo l'ultima notizia, a causa di quelle esplosioni, ma per essere rimasto sotto le macerie e quindi di non essere stato salvato dai soccorritori. Naturalmente ne sapremo di più con il passare dei giorni, ma sicuramente Israele ha inferto ad Hezbollah dei colpi durissimi che sicuramente segneranno il futuro di questa organizzazione, che però non è morta. Israele ha colpito duramente i suoi nemici, ma allo stesso tempo la resistenza a quelle che sono le politiche israeliane da parte di Hezbollah e di altre organizzazioni non cessa, e tra l'altro nelle ultime ore abbiamo visto che Israele ha colpito un'altra organizzazione che in pratica è quasi uno Stato nello Yemen, parlo dei ribelli Houthi, che hanno lanciato qualche ora fa, nelle ultime ore avevano lanciato un missile in direzione di Israele, diretto verso Tel Aviv, è abbattuto prima dell'ingresso nello spazio aereo israeliano, però la risposta di Israele è stata nuovamente devastante, perché gli aerei israeliani, l'aviazione israeliana è tra l'altro impegnata su moltissimi fronti, da Gaza al Libano, e ha compiuto questa missione a grandissima distanza, così come aveva fatto nei mesi scorsi, come forse ricorderete, ed ha colpito di nuovo il porto e la città di Hodeida in maniera devastante, dimostrando che Israele è capace di colpire militarmente e con la sua intelligence ogni angolo del Medio Oriente.
Ricordo intanto a tutti coloro che sono all'ascolto che siamo in collegamento con il giornalista del Manifesto Michele Giorgio. Michele, ha parlato di Iran che è sempre stato descritto specialmente da Israele come il gran burattinaio dell'asse della resistenza, che include non soltanto Hamas e Hezbollah, ma anche, come hai citato precedentemente, gli Houthi in Yemen, milizie irachene, la Siria. Ecco, secondo te come reagirà l'Iran di fronte a questo gravissimo colpo inferto a Hezbollah? Si parla di un paese, quello iraniano, pronto a mandare milizie in Libano, entrare quindi per la prima volta direttamente nel conflitto, almeno in questa fase del conflitto iniziata lo scorso 7 ottobre. Ne ha davvero la forza l'Iran? Lo farà davvero secondo te?
Questa descrizione dell'Iran come il gran burattinaio del Medio Oriente è chiaro che è una... questa è una, come dire, una definizione, un quadro che Israele tende a dare dell'Iran. Sicuramente l'Iran è un grandissimo avversario e nemico di Israele, su questo non ci sono dubbi, però credo che, come è accaduto nell'ultimo anno, dopo il 7 ottobre, oramai ci siamo quasi a questo anniversario dell'attacco di Hamas nel sud di Israele e poi la reazione violentissima di Israele contro Gaza, però l'Iran ha cercato di mantenere una posizione abbastanza pragmatica, o quantomeno ha cercato di non farsi coinvolgere direttamente, nonostante le provocazioni che Israele ha fatto, l'uccisione di molti esponenti di iraniani, ricordiamo appunto il bombardamento dell'ambasciata iraniana a Damasco, molto grave, sono rimaste uccise moltissime persone, qui anche civili, oltre ad esponenti dei Pasdaran. Ecco, l'Iran ha cercato di evitare il confronto diretto, lo scontro diretto con Israele, in qualche momento c'è anche stato, però abbiamo visto che senza grandi conseguenze dall'una e dall'altra parte. E quello che ha cercato di fare l'Iran evidentemente è di tenere sotto pressione Israele attraverso i suoi alleati, Hezbollah, Hamas, che però certo non può fare molto nelle condizioni in cui si trova adesso, e anche gli Houthi, e non dimentichiamo quelle che sono le milizie sciite irachene, che sono sicuramente sostenute anche da Teheran, che in non poche occasioni hanno lanciato o cercato di lanciare razzi nei confronti verso Israele, di colpire Israele. Io credo che l'Iran continuerà a mantenere questa posizione di relativo basso profilo, dove a tante dichiarazioni roboanti poi non seguono fatti concreti, mosse concrete, perché l'Iran sa che naturalmente Israele non agisce da solo, Israele gode dell'appoggio fondamentale degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti tra l'altro nelle ultime settimane sembrano aver, come dire, avallato un po' queste operazioni israeliane molto violente in Libano e in altri contesti regionali, dopo tante polemiche con Netanyahu per le stragi di civili palestinesi a Gaza. Adesso la politica di Israele in Libano sembra essere abbastanza sostenuta dall'amministrazione Biden, che comunque dice di volere un cessate il fuoco, una de-escalation, e quindi di cercare di evitare un incendio in tutto il Medio Oriente. Quindi Teheran sa tutto questo, quello che è il sistema di alleanze internazionali, e sicuramente non ha interesse ad andare ad uno scontro diretto con Israele, che potrebbe essere quasi certamente uno scontro diretto anche con gli Stati Uniti. Sicuramente a Teheran si stanno leccando le ferite, perché la perdita di Hassan Nasrallah e le batoste subite da Hezbollah sicuramente non erano state previste. Bisogna anche dire che persino noi giornalisti che in Medio Oriente ci viviamo da anni, eccetera, siamo rimasti molto sorpresi di fronte alla capacità che Israele ha avuto di colpire il sistema di sicurezza di Hezbollah, che era considerata un po' da tutti quasi un'organizzazione impenetrabile, che aveva fatto della sicurezza il suo primo dovere, il suo primo comandamento.
Torniamo brevemente alla figura di Hassan Nasrallah, Michele. Che importanza aveva, che figura se ne va, che rilevanza aveva e come verrà sostituito, se questo includerà anche cambi di strategia all'interno dell'organizzazione?
Ma Nasrallah è stata una figura centrale, lo dicevamo prima, bisogna partire sin dall'inizio del 1982, quando è nato Hezbollah. Nasrallah era molto giovane e quindi non è stato tra i fondatori, ma la sua partecipazione alla crescita di questo movimento è stata fondamentale, tant'è vero che seppur giovane si era messo in vista verso i vertici religiosi iraniani e sciiti libanesi in un momento di grande revival del sciita e non solo in Libano ma anche in altre parti del Medio Oriente in seguito alla rivoluzione comunista in Iran. Quindi si era messo in luce, era salito ai vertici dell'organizzazione, tant'è vero che quando Israele assassinò, se ben ricordo, nel 1992 Abbas Mousavi, che era l'altro leader di Hezbollah insieme a tutta la sua famiglia in un bombardamento aereo in Libano del Sud, e fu nominato Nasrallah, molti non lo conoscevano affatto e pensavano che questo giovane trentenne non fosse in grado di guidare un'organizzazione che aveva fatto dell'avversione a Israele il suo credo e che aveva deciso di dare una forza incredibile anche militare agli sciiti libanesi e non solo. E quindi invece questo giovane pian piano si è messo in luce con le sue idee, naturalmente, tra i suoi sostenitori, diventando una figura centrale in tutto il Medio Oriente e sicuramente il momento centrale per Nasrallah di maggiore popolarità e importanza è quello del 2006, quando c'è stato la prima guerra, il primo scontro vero e proprio tra Israele, Hezbollah e Libano del Sud. Lì abbiamo visto che Nasrallah era diventato un leader di peso regionale, ascoltato, i suoi discorsi erano ascoltati da tutti gli arabi in Medio Oriente, dagli sciiti così come dai sunniti e anche dalle altre minoranze religiose, incluse quelle cristiane arabe nella regione, e quindi è diventato un personaggio di grandissimo peso ed era diventato il nemico principale di Israele. Ecco perché la sua uccisione è considerata in Israele un successo incredibile. Non si può certo nascondere il fatto che gli israeliani stiano ancora festeggiando l'accaduto, e lo fanno non solo i sostenitori del governo, lo fanno anche quelli dell'opposizione. Tutti perché Nasrallah era considerato il nemico del paese, il nemico di Israele.
Si parla anche di festeggiamenti in Libano e non solo per l'uccisione di Nasrallah. Quindi ti chiedo, Michele, qual è il futuro dell'organizzazione in sé, ma anche del paese libanese, del paese dei cedri, perché si parla anche tra i vari scenari possibili. Si parla anche di uno spettro di una guerra civile, di un paese che, ricordiamo, economicamente versa in gravissime condizioni. Quindi ecco, ti chiedo che effetto potrà avere sugli equilibri interni del Libano e dell'organizzazione Hezbollah questa uccisione illustre.
Sicuramente in Libano ci sono stati, e non solo in Libano, anche in parti della Siria, quelle controllate che non sono sotto il controllo del governo di Damasco, in quelle che sono nelle mani la regione di Idlib, ad esempio, che sono nelle mani di organizzazioni che si oppongono a Damasco, e Damasco è stata molto aiutata negli anni della guerra interna dopo il 2011 da Hezbollah e da Nasrallah. E anche lì si è festeggiato, sicuramente un'organizzazione tanto militante come Hezbollah non poteva non avere dei nemici importanti. Sicuramente ci sono settori della politica e della società libanese che guardano con grandissima ostilità e avversione a Hezbollah, la considerano un partito che ha bloccato la politica interna libanese, legandola molto all'Iran, mentre ci sono settori della società e della politica che sono dichiaratamente filo occidentali, e quindi sicuramente ci sono stati dei festeggiamenti. Per quanto riguarda i pericoli di una guerra civile, proprio per queste divisioni di cui parlavamo, è chiaro che la morte di Nasrallah, per come è avvenuta per mano di Israele, il fatto che si sia festeggiato da parte di alcuni partiti, soprattutto quello della destra cristiana, forze libanesi o le Kataeb, questo ha creato tantissima tensione, crea tensione, ma lo spettro di una seconda guerra civile secondo me è ancora lontano, per il semplice motivo che Hezbollah ha sicuramente subito dei colpi, ha senza dubbio indebolito la sua posizione, ma resta comunque l'organizzazione politica e militare, soprattutto militare, più forte che ci sia in Libano, e quindi le altre formazioni libanesi avversarie non hanno la capacità, la forza di poter limitare, infliggere una sconfitta anche sul terreno a Hezbollah. Poi vedremo invece sul piano politico, quando ci saranno le elezioni in Libano, se quello che è avvenuto sposterà degli equilibri. Io personalmente non credo più di tanto, perché il sistema politico libanese è organizzato, anche il sistema elettorale, in un certo modo che non ci sono mai degli sconvolgimenti, però sicuramente vedremo anche dal punto di vista politico e non solo militare quali saranno i nuovi equilibri all'interno del paese dei cedri, che comunque, al di là di tutto quello che noi stiamo discutendo, è un paese molto fragile dal punto di vista economico. Dal 2019 vive una crisi finanziaria soprattutto terribile, che ha impoverito larghi strati della popolazione, anche la classe media, e quindi tutto quello che sta avvenendo in un paese con scarsi servizi pubblici sicuramente aggrava le condizioni di vita di una popolazione già particolarmente provata. E non dimentichiamoci che adesso in Libano ci sono oltre 100.000 sfollati che si sono mossi dal sud verso Beirut e che vanno ad aggiungersi agli altri che abbiamo visto in questi 12 mesi e quasi di guerra.
E noi di questo sicuramente torneremo a parlare nei prossimi giorni. Nel frattempo ringraziamo Michele Giorgio e le auguriamo una buona serata. Grazie Michele.
E buongiorno a voi.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.